Sì, no? Sì. Allora, abbandono la pista e atterri. Ci stiamo? Quello che registra. Registratore? Come se no? Registra. Allora. Bene. Mercoledì scorso Cesare e io abbiamo discusso di alcune cose importanti. Abbiamo discusso di cose notevoli e siamo partiti dalle origini, perché siamo partiti dal peccato originale. Che origine di così? Notando che il peccato originale, che è all'origine appunto di tutto, ci mostra che tutto quanto, cioè tutto il cristianesimo, tutta la religione, si fonda su un divieto. All'origine c'è il divieto. Più ancora che l'origine era il verbo, no, l'origine era il divieto di non mangiare, non so che accidente. Ma adesso questo non ci interessa, il dettaglio, che cosa consisteva il divieto. Ma questo divieto ha costituito il fondamento della religione, del cristianesimo, intese sempre il monoteismo attualmente. Il politeismo dei greci era tutt'altra cosa, certamente. Perché soltanto se c'è un divieto c'è il crimine. Se c'è il crimine c'è il peccato. Se c'è il peccato occorre mondarlo. Quindi occorre qualcuno che salvi dal peccato. Se non c'è nessun divieto, non c'è nessun crimine, non c'è nessun peccato, il salvatore non serve assolutamente a niente.
In pratica è come se ci avessero detto qual è lo scopo del verbo.
Sì. Dio sarebbe un qualunque Dio sarebbe totalmente inutile se non avesse questa funzione di salvatore. Il Salvatore. Che è importante perché ciascuno dopo ha assunto, o tentato di assumere, questa posizione che è quella di Dio, no? Nel racconto. Di colui che salva. E allora ci si domandava, ma salvare qualcuno, salvare qui sta a intendere salvarlo dalla sua ignoranza, dal fatto di non sapere come stanno esattamente le cose, è da questo che si salva qualcuno, perché non sapendo cade nell'errore. Se invece lo istruisco, allora si potrà salvare. Ma ciascuno, dicevo, mette in atto per sé questa posizione del salvatore. Ciascuno deve salvare sempre qualcun altro. In questa accezione che dicevo, cioè mostrare all'altro che ignora come stanno realmente le cose. Quindi che la sua condotta non è adeguata, è errata, che deve modificarla a partire da alcuni principi. Come dire che il modo di rapportarsi all'altro è sempre un modo religioso, soteriologico. qui si sorge la domanda: ci si rapporta all'altro solo per salvarlo? O c'è qualche altra intenzione? È una bella questione, perché se dovessimo seguire quanto detto fino adesso, parrebbe che l'obiettivo sia sempre esclusivamente il salvare l'altro dalla sua ignoranza, che poi rappresenta il peccato. E questo, dicevo, ci porta a una serie di considerazioni. Intanto che, così com'è, ciascuno ha la necessità di salvare qualcun altro, la stessa cosa Dio, naturalmente, che ha bisogno dell'uomo per poterlo salvare da quel crimine che lui stesso ha inventato. Ti è congegnata una cosa: io ti invento il crimine, dopodiché tu sei un criminale, ma io intervengo e ti salvo, no? Oppure ti invento un'epidemia e poi ti salvo.
Famosa strategia della tensione.
Sì, e l'ha inventata il Pentateuco.
Non Peter Sellers. Non Peter Sellers.
No, l'ha inventata Dio. No? Io ti faccio paura, ti metto paura, ti dico che sei nel peccato, sei nell'errore, sei malato, che è la stessa cosa, e poi arrivo io e ti salvo. E questa operazione, che viene messa in atto con una certa frequenza, è stata messa in atto frequentemente, almeno negli ultimi 3.000 anni, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, salvare l'altro, perché in effetti qui il godimento è sì, certo, salvare l'altro, quindi averlo sotto controllo, ma viene soprattutto dall'idea di sapere che cos'è il bene, no? L'anima bella, ne parlavamo qualche volta fa. Io so che cos'è il bene e quindi questo mi autorizza, se il bene assoluto, non il bene relativo, parziale, il bene assoluto, mi autorizza a intervenire su chiunque. Ed è importante cominciare a riflettere su questo aspetto, cioè sulla necessità di avere qualcuno da salvare, sempre e comunque. Perché se non c'è nessuno da salvare, così come un qualunque Dio è assolutamente inutile, allora anch'io sono assolutamente inutile se non ho nessuno da salvare, se non ho nessuno a cui mostrare il bene. Divento inutile. E questo è un problema. Perché soltanto se viene riconosciuto il bene che io rappresento, allora questo bene è assoluto e determinante. quindi mi devono riconoscere come salvatore. D'altra parte, buona parte della teologia cristiana è andata in questa direzione, a fare riconoscere a tutti che è il figlio del Padre, no? Gesù Cristo, quello dell'occio, quello, sempre lo sguardo un po' così, è del celebroso, del
mancava solo per suonare la chitarra. Sto pensando a Gesù.
Vabbè, hanno fatto un film, ma come si chiama?
Gesù Cristo per
fare. E dicevo, se non c'è nessuno da salvare, c'è il rischio che io non serva a nulla. Cosa che tra l'altro accade e è accaduto continuamente di ascoltare, no? Quando una persona si sente inutile, sta dicendo che non c'è nessuno per cui è utile, c'è qualcuno da salvare. Per dire in modo auspicio. Per cui emergerebbe tutto ciò che anche nella Bibbia, ciò che pare è che l'uomo ha bisogno di Dio almeno quanto Dio ha bisogno dell'uomo. È un mutuo, ecco, fuori. Sì. La soteriologia, la dottrina della salvezza. E qui interviene la Trinità. Dio uno e trino. La Trinità è composta da, ovviamente, da tre elementi. E i greci avevano inteso bene la questione, distinguendo tra protosis, prodos e pistole, che poi la Trinità è stata ripresa pari pari. Protosis è la protosi dell'inferenza, cioè ciò che si muove. No? Prodos è lo spostamento, l'andare verso qualche cosa, lo spostarsi. L'epistrofe è il ritorno. La Trinità ha questo andamento, e cosa Paolo lo dice, quasi a malincuore, ma lo dice. C'è questo andamento, che è poi quello di Hegel, che Hegel l'ha ripreso dal Cristianesimo. È soltanto nel ritorno che c'è la salvezza. Questo diceva già Plotino, ma nel ritorno all'uno. Quindi per salvarsi occorre tornare all'uno. Non possiamo andare avanti incontrando sempre altre cose. Dobbiamo tornare all'uno, perché lì c'è la salvezza, perché quello è l'assoluto. Quindi occorre un Dio assoluto. Da qui la necessità di stabilire il Dio assoluto, che e poi il cristianesimo ha ripreso da Plotino, naturalmente, all'uno, eccetera. Occorre dunque un Dio assoluto a cui tornare. Perché questo Dio assoluto è quello che ha eliminato i morti. Questo ritorno è la febbre un po' di Hegel. Ma senza questo ritorno non c'è salvezza. In fondo, quando io salvo qualcuno, dalla sua ignoranza tremendissima, io lo riporto all'uno, lo riporto alla verità.
Quello che fa lo psicologo.
Cosa fa?
È quello che fa lo psicologo, no?
Sì, esattamente, cioè, lo riporto all'uno. Diventa ciò che sei, è la Nietzsche che diceva questo. Come ha sottolineato propriamente, in modo appropriato, Bayerbach, Nietzsche era un altro donna. Dunque, tornare all'uno, quindi è necessario che ci sia un uno assoluto. Questo nei greci non c'era. Non c'era semplicemente. La teologia greca è tutta fatta di supereroi che vanno in giro a scorazzare
i fumetti.
Sì, era così. Ma mancava, abbiamo detto tante volte, questo è fondamentale, l'idea di assoluto, cioè di ciò che è senza i morti. E quindi è la verità assoluta, è il mistero. Per questo Agostino qua nelle De Trinitate lo dice e ha ragione Agostino. La conoscenza ha bisogno di Dio, se no non c'è conoscenza. Capite subito il motivo, perché la conoscenza necessita della verità epistemica per poter affermare di conoscere qualcosa, se no non lo conosco. Lo racconto, lo abbozzo, lo descrivo, lo immagino, faccio una serie di cose, ma non lo posso porre come la verità. Non posso dire di conoscerlo. La conoscenza, dice bene Agostino, prevede l'esistenza di Dio. Senza Dio non c'è conoscenza. Cioè, la conoscenza è un retaggio religioso, no? La conoscenza così come la intendiamo oggi. Perché ha bisogno della verità epistemica, che, come sappiamo da Aristotele, è un'invenzione, non esiste. Se non esiste la verità epistemica, non esiste la conoscenza. E Agostino la vede questa cosa, anche se non la dice così ovviamente, un po' come faceva rispetto al linguaggio, si accorge del problema del linguaggio, così come si accorge del problema della conoscenza. Io conosco, sì, certo, conosco, però attraverso che cosa? Attraverso le parole, attraverso il discorso, attraverso altre cose che non sono quella. E quindi quella, quando posso dire di conoscerla? Chi la garantisce che sia proprio quella? Dio. Solo lui può farlo. E per fare questo deve essere il Dio assoluto, non può essere anche lui corrotto dai morti. Lui deve essere privo, mondato dai morti, cioè dal peccato, cioè dal crimine. Nella mela le interpretazioni si sono sprecate intorno alla mela, dove sta la mela al giorno?
Con il traghetto.
Ecco, andate anche lì. Quindi la conoscenza, dicevo, necessita, è un concetto religioso. La conoscenza necessita di Dio, perché se no io non posso mai dire di conoscere qualcosa. Come faccio? Devo fissarla, devo fermarla, cioè devo togliere i volti. E come il dodo. Sappiamo bene che ogni operazione che punti a togliere i morti ne produce almeno altrettanti, se non di più. E quindi non toglierò mai, e quindi non conoscerò mai, perché non esiste il significato univoco. Se non c'è significato univoco, non c'è verità epistemica, dunque non c'è conoscenza. E la cosa interessante in Agostino è che lui si accorge di alcune cose, naturalmente se ne accorge e quindi vuole trovare il rimedio, così come ha fatto con il linguaggio. La parola è polivoca, no? Non esiste un significato unico della parola, quindi per poterla conoscere è necessario che ci sia qualcuno che la garantisce per quella che è. Ecco la parola interiore, che è la parola di Dio. Io guardandomi dentro vedo Dio, no? Che con questa parola, e questa parola viene da Dio, quindi è necessariamente quella che è, perché è assoluta a questo punto anche lei. Assoluta, quindi non contaminata dai morti. I morti sono sempre un problema. In fondo anche l'idea di salvare qualcuno da una qualunque cosa, immagina che ciò da cui debba essere salvato in fondo sono siano i morti, no? Perché io devo ricondurlo all'uno, quindi devo sottrarlo ai molti che lo stanno contaminando, che lo stanno alterando. Molti sono la perversione. Sono i perversi.
Come si chiama quel psicologo di Minetti, quello che era un po'
sentato?
Sentato, sì.
Sì, sì, presente, cosa? Callegato.
Callegato, la questione della perversione.
Esatto, non erano semplicemente talora le 120 giornate. Sì, la perversione è ciò che distrae, no? Porta via. E sono i morti. D'altra parte Platone è stato preciso, i morti sono i male, sono i cattivi, senza mezzi termini lo ha detto. E quindi salvare è sempre un ricondurre all'uno. Cosa fa la persona che vuole salvare? Si mette al posto dell'uno, anche solo provvisoriamente, però si mette al posto dell'uno. Ed ecco, io ti salverò. No? Il famoso film di Hitchcock, negli anni 50,
ma anche se lo ricorda. Misery non deve morire.
Sì,
questo è dopo, siamo negli anni 90.
Recentissimo, no, quell'altro degli anni 50.
Quello con Katy Bates, che era tecnico, insomma, che lo doveva.
Sì. E sta aperta, arrivano tutti.
Morti.
Ma adesso col flip li eliminiamo tutti.
No, scusi, li sappiamo.
Che differenza c'è?
Caviglia.
D'altra parte sappiamo bene che le streghe venivano bruciate per salvarle, no? Il corpo andava in fumo, ma il corpo era roba da poco, ma l'anima si salvava così, perché le fiamme purificano. Vieni con me. Purificatio. E dunque, detto tutto ciò, cosa dice Agostino? pesantissimo, dice così: siamo dunque libro 9 12 18 verso la metà del capoverso, più o meno dell'ultimo, che è l'ultimo capoverso, poi il 18, dove dice: le cose che si riproducono, reperiuntur, qui mette anche il latino perché lui fa l'etimo da
finire,
sì, trovato, è come se si generassero, aiuntur, per cui sono simili ad una prole. E dove accade ciò se non nella conoscenza? Eccola lì. Che cosa garantisce la conoscenza? È il fatto che le cose che pensiamo, no, vengono, procedono da Dio come una prole e quindi sono generate, procedono da Dio. È questo che come dovevamo?
12-18.
Sì. 12-18. Sì.
Ok.
Ecco. Là infatti dice come esprimendosi vengono formate, no, le cose che si riproducono nella conoscenza. Perché se già esistevano le cose che la ricerca scopre, non esisteva tuttavia la conoscenza. Che paragoniamo ad un figlio che nasce, eccetera. Poi parla della volontà. E alla fine, dice le ultime 5-6 righe, ecco una certa immagine della Trinità. Lo Spirito, la sua conoscenza che è la sua prole, e il Verbo generato da esso, è in terzo luogo l'amore. L'amore, l'amore per Agostino è la relazione, ciò che tiene unito. E queste tre realtà fanno una sola cosa ed una sola sostanza. Né è inferiore la prole allo spirito, fin tanto che questo si conosce in maniera adeguata al suo essere, né è inferiore l'amore, fin tanto che lo spirito si ama in misura adeguata alla conoscenza di sé e al suo essere. Quindi queste tre cose che fanno una cosa sola riguardano effettivamente la conoscenza. La conoscenza è data da questi tre momenti, che prima indicavo utilizzando parole greche, protasis, prodos, epistrofe. L'epistrofe è il ritorno, è l'amore che mette insieme, è aufhebung, che integra tutto insieme e fa uno, fa un tutto, un intero, senza aspettare che arrivino gli stati. Se arrivino gli astratti, no, c'è il verso Severino. Poi, libro 10, 3-5, al fondo, le ultime 6-7 righe. Quando poi cerca di conoscersi, qui parla dello spirito, esso si conosce già nell'atto di cercare, esso si conosce già dunque, perciò non può affatto ignorare se stesso lo spirito che, anche quando si conosce come non conoscente se stesso, per questo stesso fatto si conosce, se ignorerà che si ignora, non si cercherà per conoscersi, se si ignora. Per questo il fatto stesso che esso si cerca è la prova che esso è a se stesso più noto che sconosciuto. per il fatto che si cerca, insomma, sta dicendo, vuol dire che non si ignora. Dunque si conosce 4-6, riga 10 o qualcosa del genere, dove c'è la nota 14. Dunque si conosce tutto intero, sempre lo spirito. Infine, quando lo spirito cerca di conoscersi, sa già che è spirito, altrimenti ignorerebbe se cerca se stesso e cercherebbe forse una cosa in luogo di un'altra. Potrebbe darsi che esso non sia spirito, e allora quando cercasse di conoscere lo spirito non cercherebbe se stesso. Come dire che questo spirito siccome si cerca, cercandosi, sa di esistere, per il solo fatto di cercarsi. Dice, come fa a saperlo? Come fa a sapere che si cerca? Questo non è da sapere. Non è che possiamo sapere tutto, no? Siamo al libro 10 sempre, capitolo 18. Ecco, qui parla di memoria, intelligenza e volontà. Sono sempre termini che cambiano un po', ma alludono sempre alla stessa cosa. Protasis, prodos, cioè lo spostamento su un'altra cosa e poi il ritorno, che fa di questi tre elementi un tutto. Lo spirito assoluto, avrebbe detto Hegel. Dunque queste tre cose sono memoria, intelligenza e volontà. Non sono tre vite, ma una vita sola, né tre spiriti, ma un solo spirito. Di conseguenza, esse non sono tre sostanze, ma una sostanza sola. La memoria, in quanto si dice vita, spirito, sostanza, si dice in senso assoluto. Cioè è quella che è, tanto basta. In senso assoluto, dov'è? Lo stesso si può affermare per l'intelligenza e la volontà, perché anche l'intelligenza e la volontà si dicono in senso relativo. Ah no, non in senso assoluto. Dov'era qua? Ho fatto un... In senso assoluto, ma come memoria si dice in senso relativo, ecco. Cioè la memoria in quanto vita si dice in senso assoluto. Vedete che ritorna la distinzione in fondo che faceva Agostino già nel De Magistro, no? E Porfirio prima di lui, quando parlava della sostanza, no? Sostanza ce ne sono due, una è assoluta e l'altra è relativa. Non c'è Porfirio, una è assoluta perché viene dall'uno, l'altra è relativa perché è quella che è determinata dalle categorie. È sempre esattamente la stessa cosa che si ripete. Queste tre cose, dice poco dopo, sono una cosa sola, per la stessa ragione per la quale sono una sola vita, un solo spirito, una sola essenza, ed ogni altra cosa che si dice di ciascuna di esse in senso assoluto, no? Anche di tutte insieme, la si predica non al plurale ma al singolare, cioè sono degli assoluti. Il plurale prevede molti, il singolare no. Invece, dice, esse sono tre cose per la stessa ragione per cui sono in reciproca relazione tra loro. E se non fossero uguali, non solo ciascuna a ciascuna, ma anche ciascuna a tutte, esse non si includerebbero a vicenda. Infatti, non soltanto ciascuna è contenuta in ciascuna, ma anche tutte sono contenute in ciascuna.
E questo è il mondo che vede tutto, dell'intero.
Le ultime 4-5 righe dice: in conclusione, quando queste tre cose si contengono reciprocamente e tutte in ciascuna e tutte interamente, ciascuna nella sua totalità è uguale a ciascuna delle altre nella sua totalità e ciascuna di esse nella sua totalità è uguale a tutte considerate insieme nella loro totalità. Tutte e tre costituiscono una sola cosa, una sola vita, un solo spirito, una sola essenza. Quello che interessa qui notare è la necessità del fare sempre ritorno a lui, all'assoluto. L'assoluto è il riferimento necessario. Ed è il riferimento necessario perché senza l'assoluto non c'è nessuna salvezza. Perché io posso salvare solo a partire da un'idea di bene che deve essere assoluta, non relativa ad altro. Deve essere il bene assoluto, cioè Dio, cioè la verità sistemica. Quindi tutta la dottrina della salvezza necessita di un Dio assoluto. E necessita anche naturalmente del divieto. Abbiamo visto che senza divieto non c'è peccato, senza peccato la salvo da che? Dio non serve a niente, perché Dio è salvatore, è redentore, redime. Se non c'è niente a redimere,
anche Paolo quando diceva che si sette il crimine, no?
Sì.
La legge scrive.
Sì, beh certo.
Quando dice appunto che la legge presuppone che ci sia un crimine, quindi dava il crimine come.
Sì, il crimine, e infatti era interessante notare questo aspetto, che tutto il Genesi in fondo comincia con il divieto. Questo divieto sta a indicare che è fondamentale per la costruzione di tutto ciò che ne è seguito. Senza questo divieto non si costruisce il cristianesimo. Cioè il cristianesimo non ha più nessun senso senza questo divieto. La vera la prima c'è, ma la vera poi sì, nel racconto così la mela sarebbe l'albero della conoscenza, no? Non devi mangiare dall'albero della conoscenza, cioè non puoi sapere. E infatti dicevamo in un altro discorso, solo se sei ignorante come una zappa Dio ti ama. Se poco poco sei istruito già, Libro 11, riga 10, 12, non so. A motivo della nostra condizione di esseri mortali e carnali, noi trattiamo le cose visibili in maniera più facile e in qualche modo più familiare che non le realtà intellegibili, cioè quelle che si possono solo pensare, sebbene quelle siano esterne, queste interne, quelle sensibili al corpo, queste intelligibili allo spirito, e benché noi stessi non siamo anime sensibili, cioè corporee ma intelligibili, perché siamo vita, tuttavia, come ho detto, la nostra familiarità con i corpi è divenuta così grande e la nostra attenzione per uno strano scivolamento verso questi corpi si proietta talmente all'esterno che una volta che si è tolta dall'incertezza del mondo corporeo per fissarsi con una conoscenza molto più certa e stabile nello spirito, fugge di nuovo verso i corpi e cerca la sua quiete nello spirito. Cerca la sua quiete la donna tratta origine alla sua debolezza. Il ritorno avviene. Qui si sta dicendo in modo futuristico qual è il problema del pensiero teoretico. Il pensiero teoretico non ha un grande pubblico, non interessa praticamente nessuno, per un motivo, perché non ha da salvare nessuno e quindi per il nostro pubblico il nostro pubblico del pensiero teoretico è assolutamente inutile, perché non salva nessuno, pensa se stesso, ma non salva, cioè non fornisce quella sensazione di conoscenza del bene assoluto, quindi della verità assoluta, che costituisce l'egomento, il godimento, il piacere, la soddisfazione. Ed è questo il motivo per cui è così difficile anche da praticarsi il pensiero teoretico, perché non offre, perché non ha da salvare nessuno, quindi non offre questa sensazione di possedere il bene, di possedere la verità. Infatti cosa accade per lo più? Si distrae immediatamente, si cercano immediatamente degli enti da salvare, da dominare, da fare tutte queste operazioni che sappiamo. Ma il pensiero teoretico di per sé non ha nessuna attrattiva per questo motivo, perché non avendo da salvare nessuno, non ha da affermare, da porre un bene assoluto, cioè una verità assoluta. Dunque, siamo sempre libro 11, 3, 6, riga 8, 7, 8, 9. E così dice, si produce una trinità. Quando dice trinità, sicuramente è Dio, ma è tutto, è l'intero. Si produce una trinità formata dalla memoria, dalla visione interna e dalla volontà che unisce l'una all'altra. In questo caso la volontà costituisce quell'elemento, l'epistrofe, che ritornando sulla memoria rende questa memoria certa. Perché io mi ricordo, ma chi mi garantisce? Questa memoria ricordi qualche cosa, una qualunque cosa. E se fosse totalmente inventata, c'è anche questa eventualità. E invece no, perché questi tre momenti, tre elementi, sono uniti dalla volontà di fermare la cosa naturalmente, in altri termini dalla volontà di ricondurla all'uno. Cioè alla sola. Quando questi tre elementi si uniscono in un solo tutto, ecco, questa riunione fa sì che questo tutto si chiami con il nome di pensiero. Quindi il pensiero qui è ricondotto al tutto, il pensiero viene da Dio. No? È ricondotto al tutto, cioè è ricondotto a Dio, e d'altra parte è questo che garantisce la possibilità della conoscenza. Se non ci fosse questo Dio a cui tutto quanto viene ricondotto, la conoscenza si dispergerebbe nei molti, perché non potrebbe fissarsi né fermarsi su un significato unico. Siamo sempre libro 11, siamo al 5-8 verso la fine. Dice infatti, perfino nei loro peccati, le anime con una libertà orgogliosa, pervertita e per così dire servile, non cercano altro che una certa rassomiglianza con Dio. Qui è pochino, naturalmente, e quindi Platone, ma un pochino è una parte, cioè il ritorno all'uno. Cercano di tornare a Dio per una sorta di assomiglianza. Allora, così nemmeno i nostri primi genitori avrebbero potuto consentire al peccato se non fosse stato loro detto: sarete come dei, eriti sì così. Questo lo dice, chi lo dice? 12, Genesi 3, 5. Sarete come dei. E questa è la, dice, nemmeno gli antenati, no? Avrebbero mai consentito al peccato se non fossero stati indotti da questa illusione, sarete come dei, che è poi il crimine dei gnostici, no? Oh, pensavano a una cosa. E sì, e infatti la mela famosa è a questo in fondo, no? Infatti poi fu ripresa anche questa storia qua anche nel Rinascimento, parte del neoplatonismo, del gnosticismo, cioè con un atto di estrema ribellione e quindi un atto rivoluzionario. Mangiamo la mela, compagni, dicevano. Qui poi distingue tra varie trinità, quella del corpo, eccetera, ma poi ce n'è una più interiore di quella che risiede nelle cose sensibili nei sensi. Ah, scusi, 7-11. Qui è molto platonico, dice, essa infatti, questa trinità che sta nell'interno, che sta dentro, esisteva infatti nella memoria anche prima che fosse pensata da noi, come il corpo esisteva nello spazio anche prima che fosse percepito per produrre la visione. Ma quando si pensa, l'immagine che la memoria conserva si riproduce nello sguardo del soggetto pensante e tramite il ricordo si forma quell'immagine che è quasi la prole, di nuovo, di quella che la memoria conserva. Qui insiste molto su questa prole, cioè sulla processione, poi lui deve riprodurre la sua trinità ovunque. Dove c'è qualche cosa, lui riproduce la trinità. Perché la trinità è il tutto, e Dio è l'assoluto. Ecco, perché dice, siamo un po' qualche riga dopo, lo sguardo dell'anima che è informato ad opera della memoria, no? Quando ricordando pensiamo qualcosa, non procede da quella forma che ricordiamo ad aver vista. Senza dubbio sarebbe impossibile ricordarci di quelle cose se non le avessimo viste, ma lo sguardo dell'anima, che è informata ad opera del ricordo, esisteva anche prima che vedessimo il corpo di cui ci ricordiamo. A maggior ragione esisteva prima che se ne fissasse l'immagine nella memoria. sebbene dunque la forma che si produce nello sguardo del soggetto che ricorda provenga da quella che è immanente alla sua memoria, tuttavia lo sguardo non trae da essa la sua origine, ma esisteva prima di ciò. Ne consegue così che, se quella non è vera genitrice, nemmeno questa è vera prole. Ma quella che è quasi genitrice e questa che è quasi vera prole suggeriscono qualcosa a partire da cui si possono vedere in maniera più certa e sicura delle realtà più interiori e più vere. Cioè tutto ciò rimanda all'immagine di Dio, naturalmente. No? Cioè noi possiamo ricordarci qualche cosa, sì, perché abbiamo visto la memoria, le affissate, ce le ripropone, ma di nuovo, è sempre la stessa questione, tutte queste cose procedono da Dio. Ma senza di Lui, infatti, non possiamo garantire niente. Perché senza l'assoluto, cioè Dio, tutte queste storie qua sono viziate dai morti, cioè non sono significati unitari, ma sono polivoci e quindi non garantiscono nessuna conoscenza. Ancora questa cosa qua, siamo sempre 11. 7-12 verso la fine, le ultime 10 righe, non lo so. Vi sono dunque tante trinità di questo genere, quante sono gli atti di ricordare, perché è impossibile alcun ricordo se non ci sono questi tre elementi, no? La memoria, la volontà, eccetera. Ciò che è latente nella memoria, anche prima che lo si pensi, ciò che si produce nel pensiero quando lo si guarda, è la volontà che unisce l'uno all'altro e che, terzo termine, aggiungentesi agli altri due, fa dell'insieme un tutto compiuto. Questa è la sintesi del suo pensiero di nuova verità. Cioè il terzo elemento che interviene fa dei due un tutto compiuto. L'intero sarebbe quel empanta e inai che Dils ha tradotto come il tutto, l'uno è il tutto, e qui è esattamente quello che dice per la necessità del testo, esattamente, e grazie al terzo che è possibile, dice il terzo termine, aggiungentesi agli altri due, fa dell'insieme un tutto compiuto. Dice, è impossibile alcun ricordo se non ci sono questi tre elementi. Ciò che è latente nella memoria, anche prima che lo si pensi, ciò che si produce nel pensiero quando lo si guarda, è la volontà che unisce l'uno all'altro, no? E che, terzo termine, aggiungendosi agli altri, cioè la volontà, sarebbe l'amore, quell'altro altre cose facile chiama amore, sarebbe la relazione tra i due, quello che fa di questi due un tutto, un intero. Mentre, e questo è l'aspetto religioso, no? Giungere al tutto, cioè all'uno, torna a Dio, torna all'uno. Mentre il pensiero teoretico no, non compie questo passaggio. Nel pensiero teoretico manca il terzo elemento, cioè l'epistrofè, il ritorno, cioè manca la salvezza, perché solo nel ritorno c'è la salvezza, nel ritorno a Dio, nel ritorno all'assoluto, cioè
non avere la finalità.
Terzo. Sì. Esattamente. Va bene. Abbiamo ancora quattro libri da leggere. Abbiamo delle carte. Le leggeremo.
Abbiamo già un'idea?
Un'idea sì, pensavo di leggere sempre ancora di Agostino, perché sarebbe importante per quanto riguarda la questione linguistica della dottrina cristiana, che sono là, quello in alto, quello della Lorenzo Valla.
Vabbè, chi più di lui?
Oppure passare direttamente invece alla Trinità, quella pensata da Gregorio di Nissa, uno dei tre padri del Padocino, insieme con Matteo, per esempio.